Quindi abbiamo visto in capitolo 10, due settimane fa, questo avvenimento miracoloso, come il Signore ha fatto capire anche a Pietro che lui aveva un piano anche per i gentili, per tutto il mondo, anche se Gesù nel Vangelo l'aveva già detto, molto chiaro. E anche, anche alla nascita di Gesù, una delle profezie riguardo a Gesù era che i gentili, cioè la nazione fuori di Israele, confideranno in Lui, confideranno in Gesù Cristo. Quindi era annunciato già da tanti, tanti anni, però come noi, gli apostoli erano duri da capire. Siamo duri da capire, no? A me adesso, sono 22 anni che conosco il Signore, e posso dire che solo adesso, in questi giorni, certe cose, Signore, finalmente ho capito, Signore, certe cose, e sicuramente c'ho ancora tanto da capire. E anche loro non capivano. Il Signore, quindi devo parlare di questa visione tre volte, è stato abbassato questo lenzuolo che c'erano tutti questi animali che era vietato per i ebrei di mangiare, tipo maiale, aragoste, eccetera eccetera, dove il Signore comandava Pietro: ammazza e mangia. E lui: no. E alla fine il Signore ha detto: non chiamare quello che io ho santificato comune o impuro, sarebbe la parola più giusta. E quindi Pietro è stato guidato dallo Spirito Santo a casa di Cornelio, l'italiano, vostro antenato. I primi pieni gentili di convertirsi al Vangelo e di essere battezzati con lo Spirito Santo. E c'è stato questo risveglio nella casa di Cornelio. In capitolo 11 vediamo che quando Pietro torna da questo grande risveglio dello Spirito, torna a Gerusalemme, tutti i fratelli non erano contenti. Perché questi qua, quelli che contendevano in versetto 2 con Pietro, non erano ebrei che non credevano in Gesù. Perché quelli contendevano sempre. Questi erano fratelli, ebrei, messianici, se vogliamo. Oggi si usa di chiamarli messianici, ebrei messianici, perché voi sapete che gli ebrei non credono che Gesù Cristo è il Messia. Sapete questo. Loro credono solo nel Vecchio Testamento, e gli ebrei israeliti oggi credono che il Messia ancora deve venire. Perciò quando verrà l'Anticristo, io penso, loro crederanno che Lui è il Messia. E quindi questi che contendevano con Pietro riguardo quello che lui ha fatto erano fratelli. Versetto 1: ora gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro, non so perché sto pronunciando il suo nome così questa sera, quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi contendevano con lui, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Che non era permesso per gli ebrei di entrare nella casa di un gentile, un italiano, o anche un americano, un norvegese, un non ebreo. Non era permesso di entrare in casa sua e figurati mangiare. Magari servivano prosciutto crudo, che era vietato. E questi fratelli contendevano, ha detto: ma come potevi fare una cosa del genere? E come loro, anche oggi, tante volte, le contenzioni più maggiori troviamo nella Chiesa, con i fratelli, con i cosiddetti fratelli. Non cosiddetti, con i fratelli veramente che sono fratelli. Anche io quando sono arrivato qui nel Veneto, non ho avuto problemi con la Chiesa Cattolica, ho avuto problemi con gli evangelici. Che alcuni pastori purtroppo si sentivano minacciati da me, che poi è strano perché a Montebelluno non c'era una chiesa, e quindi non so quale minaccia era per queste persone in paesi anche 50 km lontano di qua, ma comunque loro si sono sentiti minacciati e mi hanno anche causato dei problemi. Comunque Dio li benedica, quello è acqua passata. E anche qui Pietro, c'erano i fratelli che hanno detto: ma Pietro, come potevi andare in quella comunità di Montebelluna dove portano i pantaloncini? Eh? Voi ridete, ma ci sono quelle che dicono questo. A Gianni una volta un fratello di Treviso ha detto: là a Montebelluna è una chiesa fuori di testa perché vanno in pantaloncini. Quindi come potevi andare in quella comunità? E quindi non c'è niente nuovo sotto il sole, anche come loro, anche oggi esistono. E noi vediamo attraverso, vedremo più avanti anche in Atti 15, come gli apostoli dovevano combattere per il Vangelo della Grazia. C'erano sempre quelli che volevano aggiungere al messaggio della salvezza solo mediante la fede qualcosa. Ti deve circoncidere, ti deve mangiare cibi buoni, ti deve vestire come vogliamo noi. È chiaro che la parola di Dio ci insegna che dobbiamo vestirci in modo modesti. Per esempio, non potrei venire in chiesa nello slip, non sarebbe tanto bello, giusto? E quindi questi ebrei erano scandalizzati. Hanno detto: come potevi andare lì a mangiare con quelli impuri? Tu ti sei contaminato con loro. Vedi che loro avevano ancora questo orgoglio religioso. Loro credevano di essere superiori ai gentili. E questa è sempre la differenza tra il vero cristianesimo e il legalismo. Il legalismo che cos'è? Cercando di essere accettato da Dio o santificato per le tue opere. E in tante chiese qui in Italia, sì, la salvezza è per la grazia di Dio, la nuova nascita, il Signore ti perdona, però la tua santificazione è una cosa che tu devi adoperare per ottenere. Invece questo è sbagliato, è un'eresia. Noi siamo perdonati la prima volta per la grazia di Dio e noi andiamo avanti per la grazia di Dio e nient'altro. Non perché siamo circoncisi o non circoncisi, o non perché mangiamo prosciutto o meno, ma per la fede nel Figlio di Dio. E quindi anche noi come apostoli siamo chiamati a difendere la fede e stare attenti, perché ci saranno sempre quelli della circoncisione che cercheranno anche nella nostra comunità a Montebelluna infilarsi e dire: guarda, le sorelle devono mettere i veli, il velo, e il pastore perché non ha la giacca e cravatta. Io non sono contrario al velo, se una donna vuole mettere il velo è pure libera di metterla, però non sono le cose esteriori che ci cambiano, siete d'accordo? Io penso che queste cose contano poco per Dio, pochissimo. Perché anche Gesù ha detto: non sono le cose materiali che un uomo mangia che lo contamina. Quindi non è il materiale che contamina un uomo, ma sono le maldicenze, l'odio, le cose che vengono fuori dal cuore, sono quelle che contaminano l'uomo. E il Signore mi ha portato avanti questa verità diversi anni fa quando ero nella tenda. C'era 7-8 anni fa, quando è arrivato mio fratello Michael. Quanto di voi ricordate di Michael? Quasi tutti. Magari Angela e Giorgio non conoscono Michael. Comunque mio fratellastro Michael è arrivato dall'America, un giovanotto americano di 18 anni, 19 anni, e lui aveva i capelli fino ai pantaloni. Da dietro sembrava una donna. Non è così. E mi ricordo che in questo gruppo dove eravamo, noi eravamo molto legalisti, molto religiosi. E mi ricordo che diversi venivano da me e mi chiedevano, ma questo tuo fratellastro è convertito? E io ho detto, perché? Perché c'hai i capelli lunghi, mamma mia, sembra una donna. E io ho detto, perché? Sono i capelli che ci convertono. Anche io ero un po', sinceramente, ero un po', sai, guarda questo che scandalo sarà per la Chiesa qui. E diversi sono venuti da me, ma tuo fratello è convertito. Perché il loro ragionamento è che la conversione, non so, era una cosa esterna. Ma la nuova nascita è una cosa interna, che lo Spirito Santo fa. E Michael era lì con noi, è venuto per lavorare con noi in questa missione come ospiti, però ospiti a lungo termine. E mi ricordo, guardando questo ragazzo, io ero un anziano, un responsabile in questo ministero, mi ricordo un giorno stavo guardando Michael che era lì con i ragazzi e pensavo, ho detto dentro di me, ho detto, guarda, Michael c'ha i capelli lunghi, magari non ha quel linguaggio pace e tutto questo linguaggio evangelico, non ha la cravatta, la giacca, c'ha i t-shirt e i pantaloncini, però lui ha amore. Lui ha amore. Noi siamo tanto religiosi, parlavo anche di me stesso e di altri nel gruppo, incluso Vincenzo. E io ho detto, cioè noi siamo tanti religiosi, ma non abbiamo amore, perché sì, c'era amore, però c'era anche tanta contenzione in questo gruppo, tanto battibecco, tanti qua e là, tanto carnalità, però magari sapevamo pregare bene, sapevamo vestirci al modo cristiano, però non avevamo la semplicità, non avevamo l'amore. E il Signore ha usato questo esempio di Michael, non che Michael era perfetto, per carità, lui aveva anche i suoi difetti e ce l'ha ancora. Però lui aveva l'amore, lui non guardava le persone, non giudicava le persone per l'esteriorità, ma lui giudicava per quello che era dentro di loro. Come Dio ci giudica. Voi conoscete dello studio di Primo Samuele? Quando Samuele è andato alla casa di Issa, Isai, ha visto il fratello maggiore di Davide e ha detto, sicuramente, guarda, questo è un Schwarzenegger, un bel giovanotto, bello, bruno, forte, muscoloso, sicuramente questo è l'unto di Dio. E poi via dicendo tutti i fratelli, e il Signore ha detto, Samuele, tu guardi all'esterno, ma io guardo il cuore. Io guardo quello che è dentro una persona e non è questo l'uomo che ho scelto. Chi era? Un ragazzino sporco, puzzolente, con le pecore. E quindi anche questi giudei erano scandalizzati, ma questo non è, loro avevano Dio tutto inquadrato nel loro modo. E io credo che anche attraverso questo, questa visione che Dio ha dato a Pietro, volevo scuotere e scuoterlo fuori dalla sua limitazione e insegnare a Pietro, guarda, io sono molto più grande che tu pensi, molto più grande. E quindi non sono le cose esteriori che ci rendono santi o meno, ma è il Signore. Nelle chiese in America ci sono diversi fratelli che hanno capelli lunghi, alcuni che portano l'orecchino. Dio li benedica. Io so che loro non sono né, non sono santi e non sono santi per l'orecchino e non sono non santi per l'orecchino, giusto? Io qui non voglio cominciare in questo modo, nella nostra comunità, perché io penso che, come dice la Bibbia, la nostra moderazione dobbiamo avere, né estremi di qua né estremi di là, Però se viene uno nuovo e c'ha l'orecchino, c'ha capelli verdi, lunghi, noi non stiamo addosso, come accade in molte chiese. Nello tipico chiesa evangelica, se io non vieni così nella chiesa, prima non verrebbe mai nella chiesa, perché c'è tanta religiosità. Ma se anche vieni, subito, oh, devi tagliare i capelli, devi fare, oh, c'è tutto un esteriore. Ma noi vogliamo che le persone vengano qui e si sentano amati, si sentano accettati da Dio, da noi, e poi il Signore opererà nella loro vita, come devono vestirsi. Anche io quando mi sono convertito, facevo bodybuilding con i pesi, facevo nuoto, facevo surfing lì in Hawaii, ero molto buff, come si dice in americano, molto così, e mi piaceva mettere queste maglie strettissimo, sai, per far vedere come era pieno, diciamo. E mi ricordo un giorno stavo mettendo questa maglia stretta e il Signore mi ha parlato, ha detto, ma perché metti la maglia così? Perché tu vuoi attirare l'attenzione delle donne. E questo non è da me. Questa è una cosa che il vecchio uomo faceva. Perché tu volevi sedurre le donne, ma un mio figliolo non deve sedurre le donne. E io ho detto, cioè dentro di me ho detto, è vero. Io sto facendo questo per attirare le donne e non... La mia santità, la mia consacrazione dovrebbe attirare le donne non a me stesso ma a Gesù Cristo. E quindi ho smesso di mettere le maglie strette e adesso le metto larghe per coprire la pancia. Perché se mettessi uno stretto sarebbe veramente ridicolo. Vedere un uomo di quasi 41 anni con la pancia fuori. Per dire che non sono tante le cose esteriori. E questi fratelli circoncisi, loro guardavano tutto l'esterno. Tu vai nella casa, la casa ti contamina, il cibo ti contaminerà. Ma Gesù ha detto, non sono queste cose che ti contaminano, ma quella che viene fuori, quella che è dentro di te, quel male che è dentro di te. Anche in questi giorni, come voi sapete, ho conosciuto un ragazzo della Chiesa Cattolica, del rinnovamento dei carismatici, e loro hanno sicuramente, purtroppo ancora, come non hanno un buon insegnamento biblico, ancora sono legati in tante tradizioni, diciamo, dei uomini della Chiesa Cattolica. Però posso dirvi, questo ragazzo Lelio, che spero che lo scelete qualche giorno, è un fratello e lui ama il Signore, è veramente una persona piena di amore. E l'altro giorno lui è venuto a casa mia, abbiamo parlato un po' insieme e ho detto, vedi Signore, tu tante volte noi vogliamo mettere limiti, tipo la salvezza è contenuto dentro il nostro cosa, ma non è così. Dio non è limitato. Dio opera da tutte le parti, Dio chiama delle persone da tutte le parti. Infatti anche nel Vangelo di Marco, capitolo 9, voi penso che conoscete queste storie, c'erano dei uomini che scacciavano i demoni nel nome di Gesù. E che cosa hanno fatto gli apostoli? Signore, abbiamo visto quello che scacciavano demoni nel tuo nome e li abbiamo vietato. E Gesù che cosa ha detto? Non deve vietarle, perché chi è con noi non è contro di noi. Vedi, i discepoli avevano questo, no, solo la nostra è giusta, solo la nostra comunità è quello perfetto e giusto. Ma Gesù ha detto, se loro sono con noi, allora non vietarle. E quindi in versetto 4 Pietro comincia a raccontare come anche lui era come loro, era un convinto, un religioso, ma il Signore ha fatto capire che il suo piano era molto più grande, molto più ampio di quello che loro credevano. Ma Pietro, cominciando dall'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: io stavo pregando nella città di Ioppe quando fu rapito in estesia. Wow! Bello, mi piace questo linguaggio. Non ecstasy del discoteca, questo è ecstasy dello spirito. Alleluia. Io ho fatto delle esperienze prima di conoscere il Signore con l'LSD, i trip. Voi capisci i trip? Con la cocaina, con varie droghe. Però posso dirvi che quando ho conosciuto il Signore, non che non fraintendetemi, però è un miliardo di volte più bello conoscere il Signore, sperimentare la sua presenza, la presenza di Dio. Non vi inebriate di vino, ma siate ripieni di spirito. Amen. Il nuovo vino dello spirito. E quindi Pietro era rapito in estesia ed ebbe una visione, estesi. Un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi scendeva come se fosse calato giù dal cielo e giunse fino a me. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupiedi, fieri, rettili della terra e uccelli del cielo, e udì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: niente affatto, Signore. Già ha capito male, perché il Signore non possiamo mai dire niente affatto. La nostra vita tante volte non va bene, proprio perché stiamo dicendo niente affatto, Signore. Ma noi dobbiamo dire: sì, Signore, eccomi, il tuo servo è pronto. E Pietro dice: niente affatto, Signore, perché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro e di contaminato. Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. E ciò accade per tre volte, poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quello stesso momento tre uomini mandati a me da Cesarea si presentarono alla casa dove mi trovavo, e lo Spirito mi disse di andare con loro senza aver alcuna esitazione. Or con me vennero anche questi sei fratelli, e così entriamo nella casa di quell'uomo. E quindi anche noi non dobbiamo mai chiamare quello che Dio ha santificato impuro, sporco, inquinato. Dio che cosa ha santificato nella tua vita? Qualcuno sa? Anche? Ha santificato tutti i nostri fratelli e sorelle, giusto? Perché Pietro, come religioso, lui guardava dal naso in giù ai gentili, diceva: io sono meglio di loro, io sono più santo di loro, io sono più puro di loro, loro sono sporchi e impuri. E da Galati capitolo 3 noi sappiamo che non c'è né ebreo né giudei, né maschio né femmina, tutti siamo uguali in Cristo. Però anche nella Chiesa potremmo avere l'atteggiamento di Pietro, credendo che noi siamo migliori di qualcun altro. Anche ieri sera sono stato a casa di un fratello, lo consigliavo di fare qualcosa e lui ha detto: ah, ma tu puoi dire, perché tu sei il pastore, tu sei molto più spirituale di me. Ma io ho detto: ma non... Lui ha detto: io non riesco a fare quello che tu dici che devo fare, quello che tu riesci a fare. E io ho detto: non è vero, tu riesci a farlo se tu sottometti la tua vita a Cristo, perché è solo il Signore che ci permette di fare quello che è giusto e santo. Quindi anche nella Chiesa non è che non sono io più santo di voi, nessuno di voi, siamo tutti a parità. perché la nostra santità viene da Cristo. Lui ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo preso in cambio la sua santità. Immaginate questo. Davanti a Dio noi abbiamo la santità di Cristo, posizionalmente, come ha detto Mark nell'altro studio induttivo. O no, ha detto Brent, scusatemi. E quindi noi non possiamo chiamare mai un altro fratello o una sorella in Cristo impuro, comune, disprezzandoli, ma dobbiamo guardarli con gli occhi di Dio, con occhi di amore, con occhi di speranza, occhi di fede, perché sicuramente anche nella nostra comunità, se ci mettiamo a guardare un po' in giro, possiamo vedere i difetti di tutti, no? Anche i miei. Basta conoscerci un po' meglio, basta che voi venite a casa mia a vivere qualche giorno e vedrete tutti i miei difetti, c'ho tanti. Però io credo che Dio, non che Dio chiudi gli occhi ai nostri peccati o sbagli, ma io credo che Dio in un certo senso ci guarda con un occhio di fede e Lui vede il prodotto finale. E anche io, una delle cose che sto imparando in questi 5 anni da quando ho cominciato a essere pastore di questa comunità, è di avere fede per tutti nella Chiesa. Anche quelli che sono più brusche, più magari meno amabile, di guardarli e dire, ma Signore li ha portato qui e Dio vuole fare un'opera nella sua vita. E quindi io devo avere fede e devo pregare per lui. Perché tante volte, sapete, le persone si comportano in un certo modo perché non stanno bene. Non stanno bene, sono deboli, sono ancora un po' guidati non dallo Spirito di Dio, ma... E quindi noi che siamo spirituali, dice la parola di Dio, cerchiamo di innalzarli, rialzarli, aiutarli e dare un pacchio sulla spalla, guarda fratello, guarda sorella, andiamo avanti, non ti preoccupare. Vedrai che il Signore ti aiuterà in questo e tu supererai anche questo. Noi vediamo più avanti nella vita di Pietro che lui è ricaduto nell'ipocrisia. In Galati capitolo 2 l'Apostolo Paolo, vogliamo girare là velocemente, versetto 11: ma quando Pietro viene in Antiochia io resistei in faccia perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quella della circoncisione. E anche altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vide che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Pietro in presenza di tutti: sei tu che sei giudeo, vivi alla gentile e non al giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. E quindi in Atti 11 Pietro ha preso una posizione giusta, ha difeso. Non posso farmi vedere che mangio con questi pagani. Che brutto che lui si era separato da questi fratelli. In pratica lui diceva con la sua vita, voi siete impuri, anche se Cristo vi ha accettato, anche se voi siete i miei fratelli, io non posso mangiare con voi. E Paolo giustamente l'ha sgridato davanti a tutti, ha detto, tu sei un ipocrita. e trascina anche altri nell'ipocrisia. Quindi può darsi che Pietro, e versetto 13, 11, 13, egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda dei uomini a Ioppe e fai chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo del quale sarai salvato tu e tutta la tua casa. Non abbiamo visto questi versetti nel reso conto di Cornelio. Lui non ha raccontato questa parte, però chiaramente noi vediamo che anche se uno è pio, digiuna, dà i soldi ai poveri, non è salvato finché non ha sentito il Vangelo. Questo uomo temeva Dio, pregava sempre, cercava la faccia di Dio, però lui aveva bisogno di ascoltare il Vangelo. Solo per mezzo del Vangelo siamo salvati e solo per mezzo del nome di Gesù Cristo. L'unico nome sotto i cieli per cui possiamo essere salvati. Versetto 15. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come era sceso al principio su di noi. E quindi anche loro, vedi, lui diceva ai questi fratelli, come Dio ha versato il suo Spirito su di noi, ha versato anche su di loro, senza che si erano circoncisi, senza che hanno messo la giacca e cravatta, senza che le donne hanno messo il velo in testa. Lo Spirito è sceso su di loro, perché hanno creduto alla parola di fede. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Un buon atteggiamento, e anche noi dovremmo sempre avere questo atteggiamento. Udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. E quindi finalmente hanno capito, dopo tanti anni, finalmente hanno capito che il piano di Dio non era solo per Israele, ma per tutto il mondo, per tutti i popoli. Amen. Preghiamo. Signore, aiutaci di imparare da questa lezione, dalla tua parola, Padre, non di essere bigotti, di essere religiosi, ma Signore di essere persone piene di amore, Padre, pieno di amore verso tutti i popoli, Padre. Signore, voglio anche confessare che dopo questo attacco a New York, Signore, veramente ho provato un odio verso i musulmani, ma voglio chiederti di perdonarmi. E Signore, vogliamo pregare per i musulmani, Padre, che la salvezza possa venire anche fra i figli di Ismael. Padre, che tu chiamerai anche qui in Italia molti marocchini, algerini, Padre, questi islamici alla salvezza. Signore, ti chiediamo di purificarci da ogni razzismo, che possiamo vedere la gente come tu li vedi, Padre, con occhi di amore, con occhi di misericordia. Signore, ti ringraziamo per questo tempo insieme e per tutto quello che tu fai per noi. Amen. Amen. Amen.